E il libro di Carlo Ginzburg, appena uscito per Adelphia, ad aver ispirato il nostro dossier della settimana, dedicato alla vergogna. Si tratta di una raccolta di saggi intitolata Il vincolo della vergogna, nella quale, tra letture oblique che spaziano dalla sociologia alla letteratura, il grande storico propone una genealogia della vergogna e un ventaglio delle sue forme espressive. Il nucleo della sua riflessione parte da una constatazione, cito: il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. Oggi noi ritorniamo su questo tema seguendo una prospettiva sociologica. Che volta assume oggi la vergogna nella società contemporanea? Come si relaziona ai mutamenti dei valori condivisi e della sensibilità? Quali i suoi effetti sociali? Ne parliamo con Gabriella Turnaturi, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Lei ha insegnato sociologia all'Università di Bologna, si occupa di sociologia della cultura e delle emozioni. Tra le sue pubblicazioni, nel 2012 ha pubblicato per Feltrinelli il saggio Vergogna, metamorfosi di un'emozione, ma citiamo anche il suo recente Impostori, storie di inganni e autoinganni per Raffaello Cortina Editore nel 2025. Gabriella Turnaturi, nel suo saggio Vergogna a un certo punto lei scrive che non esistono società senza vergogna, poiché è un'emozione fondamentale per i legami sociali, ma anche per l'esercizio del potere. In che senso la vergogna è fondamentale in questi due ambiti, in queste due dimensioni?
Allora, intanto partirei dalla definizione, diciamo, classica della sociologia sull'emozione, sulla vergogna, che connota la vergogna come un'emozione sociale, e social feeling. In che senso? Nel senso che noi si prova vergogna sempre rispetto all'altro,
certo.
All'altro presente o immaginato. Allora, in questo senso, vuol dire, in ogni società il legame sociale è tenuto da questa prospettiva dell'esistenza dell'altro. Mi spiego meglio. Quando ci si vergogna dentro di sé e fuori di sé, perché si presuppone sempre il giudizio dell'altro, che sia singolo o collettivo. Senza questa prospettiva dell'esistenza dell'altro che ci guarda e ci in qualche modo ci dà un giudizio su di noi, noi saremmo, come dire, degli esseri assolutamente svincolati da qualsiasi tipo di appartenenza, ovvero, come dire, non esisteremo. Quindi, essendo la vergogna essenzialmente relazionale, che presuppone appunto l'altro e gli altri, l'altro da sé, il giudizio, come dire, individuale e collettivo, è assolutamente quello che fa in modo che ognuno di noi in qualche modo regoli la propria condotta e sia responsabile delle proprie scelte rispetto al fatto, non al timore della punizione, ma al fatto che si proverebbe vergogna, che è un sentimento, questo va detto, molto doloroso, e che quindi pur di non provare vergogna gli individui si dovrebbero o cercano, come dire, di astenersi da condotte e scelte vergognose. Ora, come non esiste nessuna possibilità del legame sociale e di ogni società senza una sua propria definizione della vergogna, perché questo va detto, che ogni società, ogni epoca storica ha le sue definizioni di vergogna e di cosa sia vergognoso, si pone il problema però di chi lo definisce, che cosa è vergogna e che cosa è vergognoso. Ovviamente, come dire, questo tipo di definizione, che diventa una definizione collettiva e condivisa, viene data da chi ha il potere, perché, come noi sappiamo, la definizione di ciò che è lecito o non è lecito, del giusto, dell'ingiusto, del vergognoso, dell'indecoroso, cambia da società a società, e chi in quel momento detiene il potere pone i limiti di ciò che va ritenuto vergognoso o meno. Ovviamente, come dire, nelle dittature, nei regimi autoritari, c'è appunto un'autorità che definisce una volta per tutte ciò che va ritenuto vergognoso o meno, e normalmente, come dire, si etichetta come vergognoso chi è nella scala sociale più in basso. Nelle società democratiche, dove comunque esiste una definizione condivisa, una nozione condivisa della vergogna, questa è frutto, come dire, di una contrattazione collettiva.
Stavo per dirlo, sì, infatti. Esatto, nel senso che lei sta dicendo che, allora, ci ha detto che l'emozione, è, che la vergogna è un'emozione sociale e che è anche un'emozione che si modifica nel corso della storia in un percorso di contrattazione, immagino, tra il potere, ma anche movimenti dal basso, che ne so. Mi viene in mente la questione della sessualità nel 68, per dire, o forse lei ha anche altri... Sì, altri esempi.
È quello che stavo per dire. No, appunto, pensiamo a due, cioè veniva assolutamente considerato fino agli anni 50, anzi 60, addirittura vergognoso ogni espressione della libertà femminile, certo. Veniva ritenuta scandalosa, per esempio, come veniva ritenuta vergognosa l'omosessualità. Non se ne poteva, non dico esibire, ma neanche parlare. Certo. Allora, proprio in questa, diciamo, contrattazione collettiva su come spostare e come definire i limiti di ciò che si può ritenere vergognoso o meno, e questo ci dà l'idea di come si trasformi, e come dire, è un... definizione sociale in quanto non appartiene al singolo individuo.
Sì.
Allora questo, per esempio, pensi anche che si chiama, dice una volta, i poveri vergognosi, dove la povertà era una vergogna.
Certo, ma come sta cambiando oggi nel nostro mondo, dove a dettare l'attualità spesso sono i social media, la spettacolarizzazione della politica, come sta cambiando il nostro rapporto con la vergogna? Proviamo ancora vergogna? Non c'è più vergogna, potremmo dire, o la vergogna continua ad esistere, secondo lei, Gabriella Turnaturi?
Allora, cerco di essere, che è una domanda complessa, cerco di sintetizzare. Allora, intanto io parto, come ho scritto più volte, non solo rispetto alla vergogna, ma anche altre emozioni, che le emozioni non scompaiono mai. Quindi non si può dire non c'è più vergogna, non c'è più la gelosia, non c'è più l'invidia e così via. Si trasformano, in certi momenti sono più silenti, in altri invece sono più prorompenti. Per quanto riguarda la vergogna, ancora una volta dobbiamo ancorarla alla trasformazione delle società. Allora, in società complesse come le nostre, dove c'è una deistituzionalizzazione, cioè cosa voglio dire? Una diminuzione dell'autorevolezza delle istituzioni pubbliche e private, quindi parlo, come dire, dai governi alla famiglia, per esempio, o istituzioni come la scuola, eccetera, che non hanno più quell'autorevolezza, si creano, come non esiste più una definizione collettiva e comune di vergogna. Ma io parlo di vergogna fai da te, cioè nel senso che ognuno come dire, sente vergogna rispetto al proprio pubblico che si è scelto. E che quindi non importa che sia la collettività a definire vergognoso, perché non c'è più questa possibilità di definirlo una volta per tutte, ma ognuno di noi sceglie qual è il giudizio dell'altro a cui si può esporre. E quindi, per esempio, alcune cose che per alcuni gruppi sociali sono estremamente vergognose, per altri invece sono motivi addirittura di vanto. Come per esempio essere violenti, prepotenti, aggressivi, no? Ci sono per alcune subculture, per alcuni, come dire, gruppi, un motivo di vanto, mentre invece per me sono vergognosi. E quindi c'è questa frammentazione della vergogna, il che addirittura può portare al fatto che ci si vergogna di vergognarsi in alcune parti, no? Nel senso che siccome la vergogna viene attribuita come un segno di fragilità anche di debolezza, e non c'è nulla di più condannabile nella nostra società contemporanea che mostrarti fragile, allora bisogna nascondere il fatto di vergognarti, e quindi io parlo di vergognarsi della vergogna.
Eh sì, è molto affascinante quello che ci sta raccontando Gabriella Turnaturi, anche perché lo abbiamo capito, dalla vergogna, dalla possibilità di provare vergogna nasce anche un sentimento morale, etico del nostro vivere civile insieme. Un tema assolutamente da approfondire, ma purtroppo noi siamo arrivati al termine di questa nostra chiacchierata. Io ricordo che gli ascoltatori e le ascoltatrici interessate a questo tema possono procurarsi il suo saggio Vergogna, metamorfosi di un'emozione, uscito nel 2012 per Feltrinelli. Gabriella Turnaturi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.